Nuovo in diretta, sono le 9:34 e come vi anticipavo siamo in collegamento con Eliana Riva per parlare di una notizia importante di questi ultimi giorni, quella della discussione dell'approvazione di una legge in Israele sulla pena di morte per palestinesi accusati di terrorismo, una misura ovviamente profondamente discriminatoria che si inserisce nella logica del genocidio. Insomma, non descrivo più nel dettaglio la situazione perché vorrei subito passare la parola ad Eliana. E Eliana, grazie per essere con noi. Ti chiederei un po' di ripercorrere come si è arrivati a questa legge, in che modo può essere vista come una questione anche abbastanza emblematica, appunto, oltre alla violazione dei diritti umani fondamentali, oltre alla mancanza di uguaglianza davanti alla legge, anche come qualcosa che va commentato in relazione al genocidio in corso e appunto, visto che si tratterebbe di un meccanismo di punizione su base etnica, e appunto e ricordare un po' come è passata questa legge. Sappiamo che Ben-Gvir, insomma, è stato lui stesso condannato, quindi chi si ritrova oggi a proporla è stato condannato 8 volte per supporto a organizzazione terroristica israeliana, e quindi insomma anche questo è un dato non da poco, perché è una vittoria anche dell'estrema destra israeliana all'interno, insomma, delle discussioni del paese. Ecco, ti passo subito la parola su questo.
Sì, buongiorno a tutti e a tutte. Effettivamente così è una vittoria della destra suprematista, dell'ultradestra israeliana, anche se in realtà questa legge che è stata ideata dal ministro della sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, è stata poi portata avanti e sponsorizzata anche da un membro del partito Likud, che è il partito del premier Benjamin Netanyahu. Ben-Gvir, sì, pluricondannato, come ricordavi, e accusato decine di volte anche di crimini legati al terrorismo. Ben-Gvir è colui che ha distribuito armi ai residenti di Gerusalemme Est, ma solamente all'interno dei quartieri ebraici, che ritiene i militari non accusabili né condannabili per nessun tipo di crimine. Lo stesso vale per i coloni. Ben-Gvir è l'uomo che arrivò alla macchina, all'automobile di Rabin proprio poco prima che venisse ucciso, prese un simbolo, insomma, della sua automobile, sventolandolo, disse: siamo arrivati alla sua auto, arriveremo anche a lui. Insomma, questo qui è il personaggio. Si è espresso più volte in questo, ha fatto una campagna elettorale davvero estremamente aggressiva, utilizzando anche luoghi pubblici, cosa che pubblici politici, per meglio dire, cosa che sarebbe vietata dalla legge israeliana, tant'è che i giudici hanno ripetutamente gli hanno ripetutamente ordinato di eliminare alcuni video che ha caricato sui suoi profili social. Ma Ben-Gvir, diciamo, non si interessa neanche di quelli che sono gli ordini delle corti, anzi ha attaccato più volte i giudici, i procuratori militari, come nel caso del video sullo stupro di gruppo operato dai militari israeliani all'interno del carcere di Sde Teiman. Ha accusato in quel caso la procuratrice generale militare di voler accusare o mettere in prigione degli eroi, cioè i militari israeliani, che hanno appunto abusato di un prigioniero politico palestinese all'interno di Sde Teiman fino a causargli danni interni fisici gravissimi, tali da costringerlo ad una operazione d'urgenza per salvargli la vita. E questa legge rispecchia tutti i principi che sono quelli di Ben-Gvir, sono principi fondamentalmente, profondamente razzisti, suprematisti ed estremamente violenti, per cui è una legge che è pensata per escludere i cittadini israeliani e gli ebrei in generale, quindi per tenere al riparo anche i coloni israeliani in Cisgiordania, coloni che sono illegali per il diritto internazionale, e pensare quindi alla pena di morte solo ed esclusivamente per i palestinesi. Non viene detto all'interno della legge chiaramente che si riferisce solo ai palestinesi, ma questa legge è pensata per coloro che compiono crimini cosiddetti nazionalistici o, secondo i termini di Ben-Gvir, appunto terroristi, e coloro che le compiono con l'intento di negare l'esistenza dello Stato di Israele. Un ebreo non verrà mai accusato, un cittadino israeliano ebreo, di tentare di negare l'esistenza dello Stato di Israele. E questo lo sappiamo non solo perché è un ragionamento logico, ma perché è già avvenuto. Proprio di recente, per dirne una, il fratello del capo dello Shin Bet, che sono i servizi segreti interni israeliani, i servizi cosiddetti di sicurezza interni israeliani, è stato non ancora condannato, è stato accusato con prove importanti insieme ad altre persone di aver organizzato un contrabbando di sigarette all'interno della striscia di Gaza. Ora, oltretutto ha guadagnato centinaia di migliaia di dollari nel giro di sole 3 spedizioni, quando all'interno della striscia di Gaza vi era carestia, ogni sigaretta poteva essere pagata anche $50, insomma lui ne ha approfittato. Siccome Israele ha sempre ritenuto che il contrabbando di sigarette favorisse l'economia di Hamas, l'accusa ha chiesto di presentare degli aggravanti contro il fratello del capo dello Shin Bet, perché appunto in tempo di guerra aiutava il nemico. Ma sia il giudice del tribunale distrettuale che il giudice dell'alta corte hanno rifiutato di applicare questi aggravanti, e quindi hanno dato addirittura agli arresti domiciliari, perché testualmente il giudice del tribunale distrettuale ha detto è un sionista religioso, lui e tutta la sua famiglia, non possiamo mai credere che possa aver compiuto una cosa del genere per far del male in qualche modo allo Stato ebraico. Quindi è la dimostrazione palese che questa legge verrà applicata solo ed esclusivamente per i palestinesi, e dunque è una legge assolutamente razzista, ed è oltretutto pensata non semplicemente per dare l'opportunità di applicare la pena di morte, perché questa possibilità in effetti già esisteva all'interno del sistema legale israeliano, ma nei fatti, se non nei rarissimi casi, non è stata mai applicata, in un caso in particolare contro un nazista durante un'esecuzione in un tribunale militare sul posto, ma per obbligare quindi i giudici in qualche modo a sentenziare nei casi in cui un cittadino palestinese o comunque un palestinese della Cisgiordania dovesse uccidere un cittadino ebreo o anche un colono ebreo, per mettere sentenza di pena capitale, come dando 90 giorni dal momento in cui si emette la sentenza per eseguire la pena. In questo modo non si avrà tempo di nessuna clemenza, fondamentalmente. E mi fermo poi, c'è da dire che durante l'iter legale è intervenuto il premier israeliano Netanyahu, cercando a suo dire, quello che si leggeva sulla stampa israeliana, di mitigare in qualche modo questa formazione così rigida della legge voluta da parte di Ben-Gvir, ma ciò che è riuscito a fare fondamentalmente è stato aggiungere una postilla secondo cui i giudici potrebbero effettivamente applicare eventualmente la clemenza, ma solo ed esclusivamente in casi eccezionali, definiti casi speciali, che non sono stati neanche spiegati nella loro definizione, appunto.
Grazie Eliana, ti chiederei ora qualcosa su le reazioni che ci sono state sia a livello globale che a livello della Palestina, nel senso che per quanto sia difficile portare avanti appunto proteste a livello territoriale, è comunque qualcosa che ha suscitato una serie di reazioni, quindi ti chiederei un commento su questi due livelli.
Sì, teniamo presente che poco prima dell'approvazione della legge, domenica se non erro, alcuni paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, i ministeri esteri hanno sottoscritto un documento in cui si chiedeva a Israele di ripensare a questa cosa della pena di morte. In realtà, anche se all'interno del documento c'è scritto che si trattava di un provvedimento ingiusto, diciamo in qualche modo, legato all'apartheid, i temi sollevati dai paesi europei erano soprattutto quelli generici contro la pena di morte in generale, quindi non entravano esclusivamente e soprattutto nel merito del razzismo della pena di morte. Anche le Nazioni Unite hanno parlato duramente, insomma, dopo l'approvazione, anche in precedenza, anche nei mesi scorsi, durante l'iter di approvazione della legge, di quanto applicasse appunto l'apartheid all'interno dei territori palestinesi occupati e di Israele, quanto fosse razzista, e quindi dovrebbe essere, secondo il capo dell'ufficio dei diritti umani, abrogata. Alcune associazioni ONG arabe e israeliane, come Adala, ma anche Hamoked e altri, hanno presentato immediatamente richiesta di abrogazione appunto all'Alta Corte di Giustizia israeliana per una serie di motivi, quelli che abbiamo già detto e già citato, e quindi adesso si dovranno attendere circa 30 giorni perché il governo risponda a queste obiezioni in qualche modo, e dopodiché la Corte si pronuncerà. Quindi c'è ancora speranza che la legge venga abrogata. È quello che in realtà probabilmente si aspetta che possa accadere. Lo stesso Ben-Gvir, hanno lavorato a lungo sulla legge anche e soprattutto per questo motivo, per evitare che poi in qualche modo potesse essere abrogata l'Alta Corte di Giustizia, ma le modifiche potrebbero in effetti non bastare. E ci sono state anche delle manifestazioni dinanzi alla Knesset ieri anche. La polizia ha disperso i manifestanti con violenza, c'è da dire, qualcuno è anche stato fermato, e ci sono state manifestazioni anche in vari luoghi della Cisgiordania. Ad Hebron c'è stato uno sciopero, anche l'autorità nazionale palestinese, insomma, si è espressa contro questa legge, per cui movimenti ci sono, nazionali ed internazionali. Anche per oggi è attesa una manifestazione in Israele, in questo caso, però la sensazione è che chiaramente, anzi non si tratta solo di una sensazione, ma di una questione anche puramente legale e procedurale, solamente l'Alta Corte potrà infine esprimersi ed eventualmente ordinare l'abrogazione della legge.
Grazie Liana Riva, ti faccio una domanda in chiusura su un aggiornamento, insomma ti chiederei di aggiornarci più in generale sulla situazione a Gaza e in Cisgiordania, giusto proprio in chiusura, abbiamo poco tempo, scusami.
Sì, figurati. Velocemente, Gaza purtroppo continua a vivere in una condizione estrema, oltretutto le condizioni atmosferiche sono peggiorate, ci sono state tempeste di vento, ci sono tutt'oggi, e di pioggia, che rendono la vita ancora più complicata. Le tende ancora una volta vengono insomma spazzate via dal vento, le temperature sono scese, e questo si aggiunge ad una situazione che resta tragica dal punto di vista umanitario. Le associazioni internazionali continuano, e anche quelle delle Nazioni Unite continuano a denunciare la mancanza di farmaci, che Israele non permette l'ingresso come dovrebbe, così come di cibo, e tutto ciò l'esercito non smette di bombardare e di uccidere, anche al Mawasi, il campo profughi, e dalla linea di occupazione a sparare direttamente contro i palestinesi, facendo vittime. E in Cisgiordania l'approvazione della legge non ha diciamo dato respiro, della legge sulla pena di morte per i palestinesi, nonostante è letta come una cosa positiva, insomma una vittoria da parte dei coloni, non è servita a dare respiro ai palestinesi, e i coloni continuano ad attaccare, facendo feriti, a piccare fuoco a mezzi agricoli, proprietà, automobili dei palestinesi, e sotto spesso la protezione dell'esercito e della polizia di frontiera israeliana.
Avete sentito Eliana Riva. Eliana, ti ringraziamo molto, a risentirci prossimamente e buona giornata.